Bitcoin è morto. Ne danno il triste annuncio Tito Boeri e Roberto Perotti su Repubblica. Lo piangono massimalisti, speculatori e tutti quei fantasiosi briganti che sognavano la separazione della moneta dallo Stato. Lo piangono i criminali. Lo piangono i terroristi, mentre giubilo tra i cittadini rispettosi della legge. Questa è la quinta puntata del podcast di Criptovaluta.it. Avremmo dovuto presentare Bitcoin e invece siamo costretti a farne l'autopsia. E mentre tratteniamo a stento le lacrime, qualche secondo di raccoglimento. Per tutti noi che ci avevamo creduto, per tutti noi che avevamo immaginato come possibile una moneta fuori dalle banche centrali, dalla politica, dalla guerra e dalla violenza. Ma hanno vinto loro. Lo dice anche Tito Boeri. Benvenuti al Requiem di Bitcoin.
Questo è il podcast di Criptovaluta.it. La voce italiana su Bitcoin e cripto. Tutto quello che conta senza peli sulla lingua.
Nobili romani, amici, concittadini, prestatemi orecchio. Sono venuto a seppellire Bitcoin, non a lodarlo. Il male che una valuta fa, gli sopravvive. Il bene spesso resta sepolto con le sue ossa. E così sia di Bitcoin. Chi vi parla è Gianluca Grossi di Criptovaluta.it, oggi in versione Marco Antonio. Non è Giulio Cesare che stiamo seppellendo, ma Bitcoin. Lasciamoci Shakespeare alle spalle e passiamo al concreto, alla ciccia di queste ultime ore. Anche se in realtà pur sempre di teatro si tratta. Il palcoscenico è quello di Repubblica, gli attori protagonisti Tito Boeri e Roberto Perotti. Le idi di marzo per Bitcoin, un'articolessa lunga dal titolo roboante Frodi, furti e crack improvvisi, il grande bluff delle criptovalute. Tutti falsi miti sul mondo sommerso dei Bitcoin. Enormi guadagni per pochi a spese di milioni di piccoli investitori. Ma c'è davvero bisogno di commentarlo? Assolutamente sì! Perché il palcoscenico è di quelli importanti. Perché chi lo scrive? Non dobbiamo certo arruolarlo noi tra le elite di questo paese. Elite che almeno ad avviso di chi vi parla avrebbero anche il compito di spiegare un po' come funziona il mondo e non di tirare soltanto acqua al loro mulino.
Un articolo al fulmicotone.
È ora di dire la verità! Parte così il lungo articolo a firma di Tito Boeri e Roberto Perotti sulle colonne di Repubblica.it. Un colossale imbroglio, una tecnologia senza alcuna funzione sociale positiva. Ma finalmente qualcosa si sta muovendo, ci dicono Boeri e Perotti. La Cina ha messo fuori legge l'estrazione e il trading di cripto. Molti legislatori americani, al contempo, ritengono che sia necessario intervenire. L'Unione Europea, fortunatamente, aggiungiamo noi, renderà quasi impossibile per una banca avere delle criptovalute a bilancio, ma bisognerebbe fare molto di più. Anche se, ammette Tito Boeri, non sa cosa. Idealmente, cioè nel mondo ideale di Tito Boeri, nel mulino che vorrebbe Tito Boeri, bisognerebbe bandire le criptovalute. Aggiungendo poi che è conscio del fatto che si sposterebbero sotto traccia, dove farebbero ancora più danni. Con una premessa così, non possiamo che aspettarci tuoni e fulmini dal seguito di questo pezzo a doppia firma uscito su Repubblica.it. E anche sulla versione cartacea. Crepi l'avarizia. Punto 1 contestato da Tito Boeri. Apriamo le virgolette. Bitcoin è una moneta sicura. Ora, ci sono moltissimi appassionati che parlano di moneta sicura, ma non nei termini che intende Tito Boeri. Sì, perché la coppia che ha firmato l'articolo parte analizzando la citazione di Bitcoin come moneta sicura e dice che tra i Bitcoiner, tra gli appassionati di criptovalute, sarebbe diffusa questa convinzione, cioè che Bitcoin sia un asset privo quasi di volatilità. Diversi anni di onorata carriera, anche nei circoli forse più ai limiti della follia, non abbiamo mai sentito dire una cosa del genere. E poi Tito Boeri parla di una seconda accezione, e cioè che le criptovalute non siano soggette a frodi, furti o smarrimenti. Altra stupidaggine, se ci possiamo permettere, non ce ne voglia chi ha scritto l'articolo. Perché anzi, è martellante quanto dicono gli esperti, quanto dicono i divulgatori, di stare attenti, di non cedere le proprie chiavi. Qualcuno anche di non utilizzare quegli exchange che Tito Boeri mette appunto nello stesso calderone di Bitcoin. Ma vogliamo andare veloci? Secondo punto, i Bitcoin ci sottraggono alla dittatura delle banche. Questo effettivamente è un punto che si sente molto tra i Bitcoiner, soprattutto tra chi lo vive come passione politica e non solo sul piano tecnologico finanziario. E qui Tito Boeri casca. Bitcoin sarebbe infatti, citiamo ancora una volta Braccio, il popolarissimo economista ex direttore di INPS, Bitcoin avrebbe dei costi di commissione altissimi e se ne sarebbero accorti anche i cittadini di El Salvador. Cittadini di El Salvador che però, come potete leggere su criptovaluta.it, all'interno di un esperimento sicuramente migliorabile, stanno ad esempio ricevendo rimesse tramite Bitcoin ad una frazione di quello che chiedono Western Union o altri servizi di trasferimento di denaro internazionale. Oppure si potrebbe chiedere a chi veniva rapinato fuori da Money Transfer e chiedergli se oggi è più sicuro ricevendo Bitcoin e se deve pagare qualcosa in meno di quel 15-20% che invece tali servizi richiedono. Ma Tito Boeri non vive El Salvador, ma soprattutto non vive di rimesse. Capiamo benissimo che non sia un suo problema. Rimane però curioso il fatto che un economista, soprattutto se così importante, non riesca a guardare oltre il suo ombelico. Dovrebbe forse cercare di sforzarsi, di capire cosa succede con Bitcoin, soprattutto in quei posti dove viene utilizzato. E dove viene utilizzato perché offre maggiore sicurezza, maggiore resistenza a furti e rapine e soprattutto commissioni più basse rispetto a quanto viene richiesto da Money Transfer, banche, Swift e servizi di questo tipo. Servizi che tra le altre cose sono spesso inaccessibili ad una larghissima fetta della popolazione mondiale. Sì, c'è chi ha difficoltà ad accedere a un conto in banca. E da un economista sì raffinato ci saremmo aspettati qualche considerazione su questo punto. Alle banche gli ultimi non interessano, le banche devono fare profitti. Bitcoin imbarca tutti. Ma siamo sicuri che sia un lato negativo di Bitcoin? Siamo a metà puntata e ci prendiamo qualche secondo di pausa. Se ti è piaciuta la puntata fino adesso del podcast di criptovaluta.it, lascia un feedback. Dove? Sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltarci. Ah, e se stai guidando, non farlo adesso. Possiamo aspettare qualche minuto, ma non dimenticarlo. E adesso lasciamo da parte gli ultimi del mondo che ci dispiace anche tirare in ballo. E passiamo all'analisi della prossima verità, della convinzione che Tito Boeri e Perotti provano a sbugiardare. Uno strumento di investimento accessibile a tutti, è questo l'altro virgolettato che a Tito Boeri non piace. Vengono curiosamente messe in mezzo di nuovo quelle minoranze che sono state citate dalla Casa Bianca qualche giorno fa. Citate proprio a proposito del mercato delle criptovalute. E la situazione, se volete, per noi è un po' strana. Non stiamo parlando di convergenza, ma forse qualcuno ha guardato i documenti di altri prima di scrivere questo lungo, lunghissimo articolo che, per fortuna, metterà al riparo i lettori di Repubblica dai grandi pericoli di Bitcoin. L'ultimo punto contestato dai gemelli del Gol delle fiat currency, le valute che tutti usano, anche i cittadini più rispettabili di chi vi sta parlando, è quello della sopravvivenza di Bitcoin quando viene meno la fiducia delle monete tradizionali. Anche in questo caso a colpire è la scarsa organizzazione del pensiero dell'accoppiata. Si tira in mezzo chi dice che Bitcoin potrà resistere dopo il crollo del dollaro. Ti fa una gran confusione per far passare per pazzi tutti coloro i quali si sono avvicinati a Bitcoin. E ci dice ancora una volta che anche in questo caso è vero esattamente il contrario di quanto affermano i sostenitori di Bitcoin. Veramente qualcuno crede che ci sia il rischio di un attacco contagioso di sfiducia, per cui dollaro, sterlina, euro non varranno improvvisamente più niente? E ci saranno anche fatti loro se qualcuno crede questa cosa. Possiamo discutere delle tempistiche. Sono conscio del fatto, non avendo la servitù che va a fare la spesa al posto mio, che nel giro di pochi anni i sani, i garantiti, gli ottimi, gli intelligentissimi euro valgono molto meno. E di questo si è accorto chiunque non viva sulla luna o chiunque non abbia grandissime disponibilità economiche. Strano che nella sua difesa sperticata del mondo fiat, della genialità delle monete fiduciarie, l'accoppiata non abbia citato la prevedibile politica monetaria di Bitcoin. Una prevedibile politica monetaria che porterà il massimo dei coin in circolazione a 21 milioni senza che ci sia una banca centrale che per desiderata politici possa aumentare a dismisura la quantità di circolante. Tito Boeri, che oltre a essere un bravo uomo è anche un grande economista, vi dirà che è giusto che sia così e va benissimo. Ma perché distorcere un'altra volta? il pensiero dei tanti che seguono Bitcoin. Perché utilizzare questo straw man, questo personaggio immaginario che esiste probabilmente solo nella testa di chi odia Bitcoin, per dichiararne l'inutilità? Perché parlare così spesso di qualcosa che è inutile? Di qualcosa che per la popolazione stessa sarebbe assolutamente svantaggioso rispetto a tutto quello che offre l'euro e a tutto quello che offriranno le valute digitali emesse dalle banche centrali. Sì, amici, perché questo è il punto, è questo l'inciso che anche Boeri e Perotti hanno utilizzato nel loro articolo. Con un piccolo problema: dove l'esperimento è partito, nonostante i grandissimi vantaggi che gli economisti ci ricordano tutti i giorni, pare che nessuno voglia utilizzarlo. Sapete dove avviene questo? Nello stesso paese che Boeri e Perotti hanno citato all'inizio del loro articolo, apprezzandone le politiche contro Bitcoin e criptovalute. Sì, amici, parliamo della Repubblica Popolare Cinese. E francamente, in un mondo più normale non sapremmo che farcene delle opinioni di chi guarda Pechino per le policy, come le chiamano loro. E quindi, amici del podcast di criptovaluta.it, permettetemi di essere un pochino scettico sulle motivazioni di questi articoli che curiosamente arrivano uno dopo l'altro. Ieri qualcosa di simile è stato espresso anche dalla Stampa, dove con Stampa intendiamo il quotidiano di Torino. Tutti preoccupati di qualcosa che poi definiscono inutile. Tutti che guardano con una certa soddisfazione a Pechino. Tutti che odiano Bitcoin. Tutti che si dicono difensori delle minoranze, dei poveri, dei piccoli investitori truffati, salvo poi deriderli quando questi si rivolgono a Bitcoin. E non so, a mia memoria in Italia ci sono state più persone colpite da bond argentini venduti da banche regolarissime, non da exchange, dai bond Parmalat venduti ancora una volta dalle banche, non dagli exchange. Eppure nessuno si sognerebbe mai di ritenere le obbligazioni una truffa. Ne abbiamo sentito Tito Boeri scagliarsi contro questo tipo di strumenti. E poi perché deridere? Milioni di persone che non hanno accesso al sistema bancario, milioni di persone che vivono in regimi oppressivi, milioni di persone che hanno salvato la propria vita con Bitcoin. Perché dirsi al mattino in pena per i profughi di guerra, cosa correttissima, ma non leggere neanche una delle storie di chi è riuscito a scappare grazie a Bitcoin e alle criptovalute? Perché non dire alle persone cosa succede in posti come Kiev, come i posti colpiti dalla guerra al sistema bancario classico? Perché non parlare dell'inconfiscabilità di Bitcoin come se fosse qualcosa di positivo? Perché non fare un'informazione, anche se magari non d'accordo con i principi di Bitcoin, ma di carattere più scientifico? Perché forse è questo quello che ci aspetteremmo da persone importanti, come i due che hanno firmato l'articolo su Repubblica. Articoli che dovremo continuare a commentare, perché anche se qualcuno di voi non li leggerà, è lì che si forma l'opinione pubblica. Sono i giornali, sono le televisioni, è anche qui che si discute. E dovremmo imparare a farlo, almeno di non volerci ritirare nelle catacombe. Perché abbiamo un mucchio di buone ragioni che vanno oltre il guadagno finanziario che si può ottenere con Bitcoin. Un mucchio di buone ragioni che parte proprio da quelle persone che chi scrive questi articoli dice di voler difendere. Poter non utilizzare Bitcoin oggi è un incredibile privilegio che riguarda non la totalità delle persone che vivono su questo pianeta. E no, almeno chi vi sta parlando adesso, Gianluca Grossi di criptovaluta.it, non se la sente di deridere chi non ha il privilegio di ignorare Bitcoin, chi deve usarlo per difendersi dai regimi, per fuggire dalla guerra o per ricevere denaro dall'estero dai figli emigrati. Se ti è piaciuto questo episodio del podcast di criptovaluta.it, non dimenticare di seguirci e di lasciare un feedback. Se vuoi continuare a restare informato sul mondo di Bitcoin e cripto, puoi trovarci all'indirizzo www.criptovaluta.it su Twitter e su Telegram.